generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E un minuto primo, ben trovati, ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono gli 87.9 in modulazione di frequenza e quella che sta per iniziare è una nuova puntata del Dita nella Presa, che sta così per iniziare la sua stagione. www.ondarossa.info è il nostro sito web, ondarossa@ondarossa.info le mail della radio, le dita nella presa @ondarossa.info le mail di questa trasmissione. 06 49 17 50 il numero di telefono per poter intervenire. Quella che state ascoltando e che ascolterete è una radio che da più di 40 anni ha deciso di vivere senza finanziamenti, senza pubblicità, e che quindi invece rivolge a voi l'appello per le sottoscrizioni che ci sono veramente necessarie per continuare a mandare avanti questa radio, che però riteniamo un progetto importante per tutti. E quindi l'invito è quello di andare sul sito e alla voce sostieni, trovare tutte quante le modalità per poter sottoscrivere. Vorrei andare al mare d'Hollywood, un mare che sia rosso e non così blu. Johnny Said, lasciatemi qui a fare per... E ciao a tutti, questa nuova puntata del settembre inizia innanzitutto con un ciclo, come ci riproponiamo di fare quest'anno. Già l'anno scorso avevamo cercato di tenere delle trasmissioni tematiche e lunghe più di una sola puntata, quindi cercare di concentrarsi su un tema per sondare più aspetti e insomma cercare di fare un lavoro più di approfondimento.
Sempre ricordando, per chi magari non ci avesse mai ascoltato prima, che Le Dita nella Presa è una trasmissione che si occupa di tecnologia, cercando di portare un punto di vista critico e anche, come dire, collegandola sempre a tematiche sociali e politiche che per noi non sono scindibili.
In particolare questo il tema con cui apriamo questa nuova stagione e è sicuramente moltissimo politico e vede la tecnologia come, soprattutto come mezzo. Spesso la tecnologia è un mezzo attraverso cui infatti si vanno a gestire dei rapporti di forza, dei rapporti di potere, e quello di cui parliamo oggi è forse una delle cose che hanno avuto più rilevanza anche nell'ultimo periodo di discussione politica generale.
Infatti vogliamo iniziare a parlare dell'informazione su internet, un tema che sicuramente abbiamo preso di striscio tantissime volte, oserei dire quasi tutte, ma in particolare collegandolo al modo in cui l'informazione si declina sulla rete, nel senso che internet è uno strumento, non è neanche uno strumento, insomma è un luogo un po' particolare in cui evidentemente alcune regole dell'informazione, così come erano state magari ideate 100 anni fa, vanno ripensate, e per dire la sua rapidità, il cambio del concetto di autorevolezza dentro internet fanno sì che valga altro, e quindi poi producono alcuni effetti che, di cui abbiamo sentito parlare tante volte, quando si parla di fake news, quando si parla delle botnet, non l'influenza di social network vari nell'elezione di questo o quel candidato più o meno reazionario, e così via.
Eh sì, in particolare in passato ci eravamo occupati già in una puntata forse di aprile-giugno della difficoltà anche di fare comunicazione politica efficace sui social network, in particolare di quali fossero i limiti dell'attenzione che un utente in generale riserva mentre fruisce dell'informazione sui social network, e in generale abbiamo visto quali erano appunto le possibilità di utilizzo di questi strumenti. Una cosa che abbiamo deciso appunto di chiederci in questa puntata, e che lo faremo con l'aiuto di un intervistato, un compagno del collettivo Nicoletta Burbachi, è quella dell'attendibilità sul mezzo internet, l'attendibilità di un'informazione, quanto possiamo fidarci e soprattutto quali sono le basi su cui fidarci diciamo a chi riferirsi. In generale, in passato o comunque anche adesso, quando si parla di autorevolezza in generale si cerca di capire qual è la fonte, e capire qual è la fonte possiamo affidarci se è una notizia di terza mano, ad esempio, quindi passa su un'enciclopedia, possiamo pensare di fidarci dell'editore dell'enciclopedia che pensiamo abbia fatto il suo lavoro di verifica dell'informazione.
O altre volte ci fidiamo della persona che ce la riporta, un amico, un giornalista di cui abbiamo fiducia e cose del genere. Naturalmente i meccanismi che agiscono in rete non è che sono del tutto diversi, no, da quelli che fanno semplicemente parte della psicologia umana, però vanno ricontestualizzati all'interno di un contesto che ha alcune regole specifiche, e oggi parleremo soprattutto del contesto di Wikipedia. Io direi che come introduzione forse può bastare, senza che anticipiamo troppo a quello che poi il compagno ci dirà, quindi andiamo con uno stacco musicale e prestiamo la corrispondenza. Allora, 21:10, torniamo in diretta, e dall'altro capo del telefono abbiamo un compagno del collettivo Burbachi. Ciao.
Ciao, buonasera a tutte e tutti, in bocca al lupo per la nuova stagione del programma. Scusatemi in anticipo per il timbro di voce raffreddato e non molto radiogenico.
E ci dispiace molto per il tuo raffreddore, ma assolutamente invece noi ti riceviamo benissimo, quindi non ti preoccupare. Allora, volevamo iniziare con una presentazione di base. Non abbiamo ancora detto granché, ovvero parlaci innanzitutto di che cos'è il collettivo Bourbaki, come e quando nasce e di cosa vi occupate.
Nicoletta si è costituita nel 2012. Innanzitutto bisogna dire Nicoletta Bourbaki fa parte della Umin Foundation, cioè di quell'insieme di collettivi e singoli individui le cui attività hanno incrociato, incrociano tuttora e si svolgono in buona parte su Zap, il blog dei Umin. Proprio durante una discussione su Zap, un gruppo di commentatori si è dato una struttura, ha cominciato a coordinarsi e a sviluppare la discussione in una mailing list, individuando una serie di temi ricorrenti sulla quale si era detto è opportuno fare ricerca. Il primo target della nostra ricerca è Wikipedia, lo avete detto prima durante l'introduzione. Noi ci siamo per lungo tempo occupati di Wikipedia e lo facciamo tuttora, soprattutto della Wikipedia in lingua italiana e delle vicende che su quella piattaforma hanno luogo e di cui poi parleremo, ma gli interessi di ricerca nel corso del tempo si sono espansi al di là dell'enciclopedia libera e vorrei dire anche al di là della rete. Allora noi abbiamo curato per Internazionale uno speciale in occasione del giorno del ricordo che si intitola La storia intorno alle foibe, e che anche l'anno scorso è stato uno dei, siamo molto contenti di questo risultato perché è stato uno dei testi più letti su Internazionale, nel quale noi abbiamo dato la parola a molti storici che hanno indagato il tema del confine orientale in vari periodi e soprattutto nella fine della Seconda Guerra Mondiale, in epoca post bellica. E attualmente siamo impegnati su un altro caso nel quale ci siamo imbattuti durante le nostre ricerche, quello di Giuseppina Gersi, del quale ci siamo occupati con un primo post di fact-checking proprio un anno fa, il 19 settembre dello scorso anno, e quelle prime, insomma, abbiamo verificato come quel caso fosse preda delle narrazioni neofasciste, poi percolate sui media nazionali praticamente senza alcun vaglio, e diciamo quelle prime verifiche che abbiamo fatto ci hanno portato a approfondire quella ricerca, e nel corso della ricerca noi ci siamo imbattuti in una storia collaterale, abbiamo già ottenuto dei risultati che abbiamo appena pubblicato, il caso del cosiddetto eccidio del Monte Manfrei, che in realtà è un crimine partigiano inventato di sana pianta, non è mai avvenuto e non è mai ovviamente avvenuto nella forma in cui le narrazioni neofasciste lo raccontano. Su Giap il 19 settembre di quest'anno, a un anno di distanza dalla pubblicazione del primo post sul caso Gersi, abbiamo pubblicato la prima di due puntate che smonta questa ennesima narrazione sviluppatasi in ambienti filofascisti su questo mai avvenuto eccidio del Monte Manfrei.
Ecco, no scusa, vai.
Sì, no, in particolare diciamo che trapela da quello che dici, da quello che racconti, però magari è più nel dettaglio, diciamo, qual è poi la vostra ricerca, qual è il vostro metodo? E abbiamo parlato di un metodo storiografico basato appunto sul fact-checking, però in particolare che tipo di articoli andate a verificare su Wikipedia?
E aggiungerei anche, unito a questa domanda, qual è la strategia che così facendo osservate nell'azione di chi vuole, no, dei revisionisti su Wikipedia?
Allora, noi abbiamo pubblicato all'inizio di quest'anno una sorta di vademecum che si scarica su JAP, è un PDF, si intitola Questo chi lo dice e perché. È una sorta di guida, di prima esposizione, speriamo utile al maggior numero di persone possibili, è una prima esposizione del nostro metodo di lavoro. Noi abbiamo deciso di renderlo pubblico perché questo rispecchia un po' il modo in cui noi lavoriamo. Siamo un gruppo molto esteso con una cinquantina di attivisti, di membri, e insomma spesso c'è questa tendenza a usare una parola che è un po' un passepartout, che è interdisciplinarità. Soprattutto in ambiente accademico interdisciplinarità diventa un po' la chiave per poter pubblicare qualunque cosa e un po' la scusa per non poter dire niente, allora per poter non dire niente. Noi ci auguriamo che la nostra interdisciplinarità sia invece produttiva, e effettivamente diciamo al nostro interno ci sono persone dalla più varia estrazione, ci sono storici di professione, ci sono filologi, io sono un giurista e mi occupo della tenuta legale dei post, che è un aspetto su quale magari poi torniamo se volete, perché fa parte un po' anche della nostra strategia comunicativa ed indagine. E ci sono semplici appassionati, ci sono matematici, ci sono ingegneri, eccetera, e il nostro lavoro nasce un po' dalla coordinazione di tutte queste specializzazioni, specialità individuali. Nella guida allora, inizialmente quando l'abbiamo pensata ci eravamo un po' posti l'obiettivo di scrivere una guida didattica, poi scrivendola ci siamo resi conto che il fine poteva non essere soltanto didattico, e il vademecum di regole che noi esponiamo è utile in realtà a molti soggetti, e giornalisti, storici, ricercatori di varie estrazioni, eccetera. In questa guida noi abbiamo seguito le suggestioni che vengono da un libro molto importante, che è L'apologia della storia o mestiere di storico di Marc Bloch, un storico partigiano. Il libro è stato scritto quando Marc Bloch si era unito alla resistenza francese e quindi è stato steso in condizioni lontanissime da quelle dell'accademia, senza praticamente bibliografia, quindi proprio tradisce quel libro l'urgenza di comunicare un metodo. Allora noi abbiamo preso le suggestioni che ci venivano da Bloch e abbiamo provato a ricavare una serie di domande che ciascuno di noi si può fare quando si trova davanti a un dato, a una notizia, a un articolo, a una fonte di qualsiasi provenienza. E queste domande sono un po' diciamo di contestualizzazione, cioè quando uno si trova davanti a un'informazione si deve chiedere da dove proviene, chi la dice, chi la narra, qual è il punto di vista di chi la espone, in quale contesto, quali documenti accompagnano l'esposizione di un'informazione, qual è il fine per cui quella informazione è data. E tutte queste domande di contestualizzazione aiutano, ci hanno guidato nei lavori di ricerca che abbiamo fatto.
Ecco, ma io su questo quello no che volevo dire, ma mi aggancio, magari anticipo troppo e svio dal discorso, magari tu lo riporterai dove volevi arrivare. Una cosa che mi ha colpito molto leggendo questo testo è appunto il fatto che quello che si doveva evidentemente andare a affrontare, e da cui quindi nasce il sottolineare questo metodo, non era un approccio antistorico in un senso semplicistico, cioè di notizie inventate, notizie false, notizie non supportate da nulla, ma di un lavoro che io magari non sono termini adatti, non ho la formazione da storico, chiamerei un lavoro pseudostorico, cioè un lavoro che cerca di darsi una parvenza di storicità, cerca di fare un uso delle fonti, ma quell'uso è strumentale, quell'uso nasconde più che rivelare no? Argomenti di questo tipo, e di conseguenza c'era bisogno di un'analisi più attenta, ovvero non basta citare una fonte purché sia, evidentemente è necessario quando si guarda un testo non soltanto dirci se è supportato da fonti, ma qualcosa in più. E mi sembra, no, che il vostro lavoro punti proprio su questo, perché del resto nel lavoro di ricerca su Wikipedia questo è uscito fuori, no? Immagino che poi ce lo dirai tu stesso come.
Sì, questa cosa è particolarmente evidente sulla Wikipedia in lingua italiana. La cosa importante da dire, sempre a proposito del nostro metodo di lavoro, e questa cosa che dirò mi aggancia alla risposta che volevo darti a proposito di Wikipedia, è che davvero la nostra è un'istanza di profonda, radicale democrazia, nel senso che alla base di tutto il nostro lavoro c'è quest'idea per cui le domande che noi ci poniamo nelle nostre ricerche sono domande che chiunque si può porre, cioè non è necessario pensare, anzi è controproducente pensare che il lavoro di fact checking, di debunking debba essere delegato. Il nostro lavoro collettivo speriamo sia anche un po' una dimostrazione del fatto che quella che si chiama public history, quella viene chiamata public history, cioè l'uso in senso divulgativo della storia, ma divulgativo nel senso migliore del termine, cioè rendere le informazioni storiche, quelle comprovate, quelle serie, la storiografia seria alla portata di tutti, è un'istanza è un'istanza democratica che serve al progresso di tutti quanti. Ora, su Wikipedia il discorso sulle fonti è particolarmente evidente. Allora, ci sono due cose che noi diciamo a proposito della Wikipedia in lingua italiana. Un primo profilo, se vogliamo dire così, è di critica dell'ideologia Wikipedia, quindi qui la questione non è soltanto legata alla Wikipedia in lingua italiana, ma riguarda proprio la piattaforma ideologica, i principi su cui si fonda Wikipedia. Uno di questi principi è l'adozione del punto di vista neutrale. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che, essendo Wikipedia aperta al contributo di tutti, anonimi o iscritti, secondo modalità di cui poi parleremo, ma comunque in linea di principio tutti possono contribuire scrivendo su Wikipedia, l'idea che sta alla base del principio del punto di vista neutrale è questa: lasciando si lascia alla libera interazione fra gli utenti la ricerca della soluzione ottimale, cioè la dialettica libera tra gli utenti di Wikipedia, tra i contributori di Wikipedia, tra i redattori di Wikipedia, porta automaticamente a ottenere la migliore redazione possibile di ciascuna singola voce. Ora, è evidente che questo è un principio che lascia trasparire in maniera proprio lampante un'ideologia di tipo liberista.
Aggiungerei tra l'altro, per chiarirsi, per certi versi forse è anche, no, forse anche più che liberista, nel senso che non è nemmeno la sintesi di diverse parti con opinioni diverse che fa il punto di vista neutrale, ma si presuppone che ciascun utente debba impegnarsi ad avere un punto di vista neutrale, evidentemente, non lo so, astraendosi da se stesso,
è ben poco materialista, nel senso che ignora il fatto che su Wikipedia, come nella società, si danno dei rapporti di forza che determinano la stesura delle voci che noi leggiamo e che ovviamente finiscono col riflettere il punto di vista della forza dominante nella discussione in ciascuna singola voce, nel dibattito tra i redattori di ciascuna singola voce. Questa cosa noi cerchiamo di mostrarla. Tra l'altro, un'altra cosa da dire è che di per sé ovviamente il punto di vista neutrale non esiste, perché non c'è nessuna narrazione che sia astratta da un punto di vista. Ogni storia porta con sé necessariamente un punto di vista, ogni affermazione che noi facciamo è di per sé connotata, che chi la pronunci lo voglia o no, chiaramente, ma diciamo, dove tu scegli di far cominciare una storia, da che punto scegli di farla cominciare, a che punto scegli di interromperla, cosa includi nella tua narrazione, cosa escludi, tutto questo finisce per dare, per connotare e quindi per dare un punto di vista alla tua narrazione. Questi discorsi, che possono sembrare, non lo sono, in realtà sono anche teoricamente piuttosto semplici, ma insomma che possono sembrare astratti, si prestano all'obiezione d'astrattezza, noi abbiamo cercato di mostrarli facendo delle inchieste che sono dei casi di studio, degli studi di caso, quindi noi abbiamo preso delle voci, abbiamo analizzato l'operato di singoli utenti che lavorano sulla Wikipedia italiana e abbiamo mostrato il modo in cui lavorano. Allora, visto che siamo su Onda Rossa, farò questo esempio che riguarda direttamente Roma. Noi abbiamo pubblicato un'inchiesta sulla scrittura, sulla cronologia della scrittura della voce attentato di Via Rasella, o attacco di Via Rasella, che dir si voglia, e abbiamo mostrato come quel discorso che si faceva sulle fonti era particolarmente evidente nella bibliografia di quella voce, perché se uno guardava la bibliografia di quella voce comparivano tanto gli studi più accreditati sul tema, quindi in bibliografia uno trovava e trova tuttora, se va su Wikipedia, citato lo studio di Alessandro Portelli, fondamentale, l'ordine gestato eseguito, così come trova anche la memorialistica neofascista, la storia della guerra civile di Pisanò, eccetera eccetera. Se poi però uno va a vedere nel corpo della voce di quali tra queste fonti ha fatto più uso, vedrà che la narrazione diffusasi già nell'immediato post attacco di Via Rasella, quindi subito dopo, nell'immediato marzo 44, e poi riciclatasi nel corso di decenni, prima in ambienti cattolici, poi in ambienti fascisti tout court, poi nostalgici e revisionisti eccetera, aveva uno spazio molto più ampio della ricostruzione di Portelli. Eppure uno andava a vedere, la bibliografia includeva l'uno e l'altro punto di vista. Quindi sì, una cosa è citare le fonti, un'altra cosa è usarle.
E infatti, proprio su questo tema, diciamo che abbiamo trovato molto interessante questo aspetto, che per come funziona Wikipedia, essendo una fonte di terza mano, quindi che dà credito solo a notizie o informazioni pubblicate su libri o comunque altre fonti già attendibili, fa sì che di fatto, una volta che viene citata una fonte esterna, e la voce è praticamente bloccata, è praticamente impossibile rimuovere quel contenuto, a meno che non si provi che la fonte citata è malevola o comunque falsa.
Comunque su questo dico una cosa, perché anche quando si è trattato di dire molto semplicemente, perché è successo anche questo, una fonte portata in voce è inventata di sana pianta, nemmeno esiste, provare
il caso di Assassini nella storia,
esatto, sì. Quel caso, provare l'inesistenza di quel libro ha richiesto sforzi titanici, la cosiddetta probatio diabolica di cui parlano i giuristi, cioè a un certo punto si è dovuto andare a dimostrare che la tipografia editrice del libro, nell'anno di edizione, di presunta edizione del libro, non esisteva, o meglio si occupava di tutt'altro. Quindi si è dovuto davvero fare, andare a vedere le visure della Camera di Commercio, quindi si è fatto uno sforzo titanico per dimostrare una cosa che era palese, cioè veniva citato un libro del tutto inesistente. Quindi anche il lavoro di smontaggio è un lavoro che impegna un sacco di energie fisiche e emotive, non solo quindi stare a discutere nella voce, ma anche verificare le fonti, è qualcosa di profondamente problematico su Wikipedia.
Sì, e questo,
non,
diciamo,
questo non va fatto, naturalmente.
E questo, diciamo, in parte è un problema proprio strutturale, cioè Wikipedia è non ben definito che cosa è considerato una fonte valida e che cosa no, e del resto sarebbe ben difficile, no, definirlo con una regola una volta per tutte. È in generale, questo invece, come dire, è un limite che sarebbe più risolvibile. È molto complicato modificare un contenuto che è supportato da una fonte quale che sia, e questi, diciamo, sono limiti appunto del progetto Wikipedia. Ma poi una cosa che effettivamente poi cambia il senso delle difficoltà è il fatto che fascisti e revisionisti dentro Wikipedia non è che ci sono passati un giorno per caso, hanno modificato una voce, hanno fatto quella modifica, poi non li si è visti più, e ora si tratta, no, di riportarla ad un alone di verità. La questione è che invece ci sono utenti organizzati che ci investono del tempo, che hanno a quanto pare anche delle metodologie piuttosto ormai collaudate sul come stare, come comunque, no, come dire, non finire troppo facilmente, no, chiaramente bannati, come non sembrare che stiano facendo un uso strumentale, anche se poi è esattamente quello che stanno facendo. Nella stessa vicenda che tu dici, no, come dire, l'autore che ha introdotto un libro che poi si è scoperto che era del tutto inventato, evidentemente aveva fatto un uso come fuori da qualsiasi,
malevolo, capzioso, diciamo, non, sì, non onesto del, insomma, lui lo sapeva che quel libro non esisteva.
E così chi invece l'ha difeso in qualche modo, ma in realtà mi sembra non si è riuscito nemmeno ad arrivare ad un ban permanente dell'utente, benché si sia quantomeno riuscito ad arrivare all'affermazione di che quel libro non esisteva e che quindi quella fonte andava semplicemente cancellata.
La differenza tra il modo in cui noi descriviamo Wikipedia e il modo in cui la descrivono da destra è questa. Che noi diciamo, quando si impone il punto di vista, a seconda dei casi, revisionista o nazionalista, non c'è un complotto, c'è semplicemente il fatto che in quella determinata fase i rapporti di forza dentro Wikipedia sono a favore degli utenti che portano quel punto di vista. Da destra invece si dice, ribaltando completamente i termini della questione, c'è una cricca di amministratori di sinistra o filo comunisti che impediscono alle voci scomode portatrici di un punto di vista non istituzionale di esprimersi su Wikipedia. Ma ovviamente, diciamo, la lettura complottara, a parte che è tipica di un certo urfascismo e di un, insomma, è tipica della cultura di destra, ma comunque non coglie il punto. Semplicemente in un dato momento i nazionalisti, i revisionisti, i neo-irredentisti sono riusciti a imporsi, sfruttando il fatto che magari, diciamo, dall'altra parte c'era meno tempo, meno, tutti quanti noi siamo immersi nella vita di ogni giorno e possiamo dedicare a Wikipedia il tempo che abbiamo a disposizione, visto che oltretutto la contribuzione è volontaria. Su questo c'è un'altra cosa da dire, e cioè che qualcuno ci rivolge, alcuni in buona fede, altri invece in modo capzioso, rivolge l'obiezione: ma allora, invece di parlare di Wikipedia dall'esterno, perché non intervenite su Wikipedia? Allora, ci sono dei nostri membri che non fanno mistero di lavorare con Nicoletta Burbacchi e che all'interno di Wikipedia contribuiscono in maniera significativa. E quindi il lavoro all'interno di Wikipedia è assolutamente un proprio di Nicoletta Burbacchi. Dopodiché, ovviamente, Wikipedia non è astratta dalla società, quindi quando si vede che il lavoro dall'interno o è frustrante o è proprio impossibile, non resta che lavorare dall'esterno e quindi evidenziare quei meccanismi che il punto di vista solamente interno a Wikipedia, quando uno è immerso nell'acqua di Wikipedia, rischia di non cogliere. Quindi c'è bisogno di una visuale, uno sguardo dall'esterno che dica Wikipedia funziona in questo e in quest'altro modo secondo noi, e questi sono i meccanismi che determinano i risultati, cioè le voci che noi leggiamo. Queste inchieste dall'esterno producono risultati all'interno di Wikipedia, perché i nostri studi di caso su due utenti in particolare, José Antonio e Presbite, hanno portato nel caso di José Antonio all'immediato stop dei suoi edit da quando noi abbiamo pubblicato lo studio di caso sul suo modo di lavorare su Wikipedia. Lui ha smesso completamente di intervenire, dicendo tra l'altro che aveva problemi di connessione, si trovava in villaggi sperduti e non riusciva più a contribuire. E Presbite invece si è autosospeso per un anno ed è di recente tornato a operare su Wikipedia. Ma la compenetrazione tra le due cose, cioè il lavoro dall'interno di editing, di contrasto ai punti di vista neo-irredentisti eccetera, e il lavoro di critica dall'esterno, è assolutamente necessario.
Ecco, io una cosa che ti volevo chiedere adesso, una domanda che forse poteva anche essere una premessa, ma in effetti ci arriviamo in questo momento, è: perché è importante un lavoro su Wikipedia, o se vogliamo, come mai secondo te i fascisti decidono di investire su Wikipedia? Intendo con questo dire, come mai rispetto alla strategia dominante anche per loro stessi, cioè quella semplicemente di puntare la pancia, di alimentare, come dire, istinti decisamente più bassi e strategie simili, evidentemente questo è un altro tipo di strategia, forse più sul lungo periodo. Qual è la tua opinione al riguardo?
È un obiettivo strategico Wikipedia, non c'è dubbio, è esperienza comune di tutti noi, quando cerchi qualcosa, il primo risultato in cui ti imbatti è sovente, quasi tutta l'età dei casi, la voce di Wikipedia dedicata all'argomento. Poi nel mondo della formazione la questione è ancora più sentita, perché molto spesso le ricerche che vengono assegnate agli studenti sono spesso condotte su Wikipedia, o comunque si basano in larga parte su quello che si trova sull'enciclopedia libera. Quindi diciamo, influenzare un dispositivo così pervasivo nelle nostre vite è un obiettivo di lungo periodo, come voi giustamente dicevate, ed è qualcosa che davvero dal punto di vista dell'immaginario, della colonizzazione dell'immaginario, produce dei grossi risultati. E per questo motivo è assolutamente necessario che il controllo su quello che leggiamo su Wikipedia sia diffuso, non sia delegato agli specialisti.
Sì, tra l'altro,
perché ovviamente fatto con cognizione di causa. Qui torniamo al discorso della vademecum che abbiamo pubblicato all'inizio dell'anno scorso, di quest'anno.
Lo strumento Wikipedia, oltre a essere pervasivo, è anche uno strumento che è in sé autorevole, perché comunque viene riconosciuto come, appunto, partendo da quell'aura di neutralità che si propone, che porta avanti il fatto di essere fatto da utenti, insomma, essere una piattaforma orizzontale, gli dà anche una certa autorevolezza, che invece evidentemente viene meno, perché anzi forse viene sfruttata questa neutralità per poi passare dei contenuti invece che sono tutto di parte e anche malevoli. E diciamo, noi ci interrogavamo anche sull'aspetto, quindi su quello che è il principio di autorità nell'informazione di oggi, cioè che cos'è che rende un'informazione attendibile, e oltre alla sua fonte, e diciamo, come anche nel caso in cui non è la fonte quella che, diciamo, vuole comunicare l'autorevolezza, è comunque quella di cui ci si può fidare. E passiamo a questo punto a parlare magari di social network, dove comunque l'agire neofascista della propaganda razzista, in particolare in quest'ultimo periodo, è veramente forte, e capire quando ad esempio un'informazione che viene fornita è un'informazione veritiera, un'informazione invece totalmente costruita o magari solo in parte, quindi magari un'informazione omessa in qualche modo e posta in maniera capziosa. Come è possibile, diciamo, nel vostro libro parlate del debunking soprattutto rispetto alle fonti e rispetto alle citazioni, come vi ponete?
La rete ha le sue specificità, ha le specificità del mezzo, però il principio di autorità è radicato nella nostra cultura praticamente in maniera originaria, cioè il fatto che qualcosa sia stato detto da qualcuno e che quel qualcuno è ritenuto autorevole automaticamente configura, dona autorevolezza, conferisce autorevolezza a quel qualcosa che viene affermato. In retorica questo si chiama l'argomento ex autoritate, l'argumentum ex autoritate, quindi o l'ipse dixit, allora siccome l'ha detto Aristotele sarà sicuramente vero.
Mi sembra però che in rete esistono quantomeno delle declinazioni diverse di questo principio, magari esatto, non immediatamente riconducibili.
Questo principio, quando è sottratto alla verifica, quindi quando l'attribuzione dell'affermazione presunta autorevole è discussa, entra in crisi, già è debole di per sé, non si vede perché l'autorità di turno non possa essersi in un determinato momento, non possa essersi presa una cantonata, ma diventa ancora più debole quando è difficile verificare o quando non si vuole verificare l'attribuzione di una certa frase o no, di un certo principio, concetto, regola. E qui Nicoletta ha particolarmente lavorato sulla questione delle citazioni attorno alla metà di quest'anno, quando davvero ce ne siamo occupati per alcune settimane in maniera sistematica, anzi dirò di più, sulla questione dello smontaggio delle false attribuzioni sono state coinvolte svariate articolazioni della Women Foundation, perché effettivamente non solo il principio di autorità conferisce valore di per sé a un'affermazione, ma può essere anche utilizzato a fini politici, che è poi quello che si è fatto nei casi che abbiamo studiato. Se si riconduce a Marx un determinato concetto, che è in realtà un concetto tout court di destra, lo si fa non solo perché Marx è un'autorità, ma perché si intende accreditare quel concetto a sinistra. Allora, lo studio che ha fatto Mauro Vanetti sull'uso che viene fatto nell'estrema destra del concetto marxiano di esercito industriale di riserva va proprio in questa direzione, cioè a dire guardate che quello che viene messo in bocca a Marx o viene inserito a forza nel 23esimo capitolo del Capitale, il primo libro del Capitale di Marx, Marx non l'ha mai scritto, ha scritto tutt'altro, non si è mai pronunciato contro l'immigrazione a favore della chiusura dei confini. Allo stesso modo Uminguno nel suo lavoro su Pasolini, che è in corso da diversi anni, si è imbattuto in una presunta lettera di Pasolini a Moravia in cui Pasolini si sarebbe espresso contro gli antifascisti, contro l'antifascismo rabbioso, ma di quella lettera non pare esserci nessuna traccia, e quando si chiede contezza delle fonti a chi diffonde quel meme, questi si dileguano, entrano in confusione, danno indicazioni contraddittorie, insomma sono assolutamente vaghi, e qui viene fuori la debolezza della, dell'attribuzione. Probabilmente non è soltanto un'attribuzione controversa, ma è proprio un'attribuzione falsa. La cosa ancora più macroscopica, sempre a proposito di Pasolini, è stata il fatto che gli è a un certo punto Alessandro Meluzzi e altri esponenti della destra molto attivi su internet gli hanno attribuito una poesia, Pity the Nation, pietà per la nazione, così mal tradotta, che in realtà ha scritto Ferlinghetti, l'ha scritta 32 anni dopo la morte di Pasolini nel 2007, ma soprattutto Pity the Nation, che non vuol dire pietà per la nazione, vuol dire commisera la nazione, compatisci la nazione, non è affatto una poesia nazionalista, come può essere nazionalista una poesia scritta da un libertario come Ferlinghetti. Certo. Era semplicemente il termine nazione e tanto è bastato per per tentare il recupero all'estrema destra, con il sottotesto per cui, se l'ha detto Pasolini, che è un autore di sinistra, allora non potete accusare che i nostri concetti sono concetti di destra.
Ecco, io una cosa che volevo introdurre da questo punto era se in Wikipedia comunque il concetto di fonte, per quanto problematico come già detto, è quantomeno strutturato, e quindi la verifica delle fonti non è qualcosa a cui ci si può del tutto sottrarre su Wikipedia, quindi appunto quando nelle discussioni sulle voci vengono poste questioni sulle fonti, queste non possono essere del tutto eluse, sarà anche ardua la discussione, ma in qualche modo si va avanti. La prerogativa però di questi meme è proprio la loro rapidità, dirò più che rapidità, poi un elemento fondante è la viralità, che costituisce forse essa stessa il vero principio di autorità, cioè non soltanto, cioè da una parte c'è il se hai scritto a fianco alla faccia di Marx sopra un'immagine, evidentemente l'ha detto Marx e quindi vale quell'autorità lì, ma oltretutto quell'immagine, certo quella situazione potrebbe anche non essere vera, ma me l'hanno condivisa 30 amici e quindi allora non può naturalmente essere falsa, e quindi porta davanti al problema del fatto che in questo caso il tema delle fonti è anche difficile chiederne conto quando non c'è comunque un punto centralizzato che contiene questi testi.
Anche perché i social network, per come stessi sono pensati, hanno un flusso continuo di informazioni, quindi mentre su Wikipedia la pagina rimane, sul social network a volte è anche difficile andare alla ricerca di dove è stata originata questa falsità e chi l'ha detto per primo e inchiodare poi le persone alle proprie responsabilità.
Perché comunque la viralità magari è anche un termine che rimanda ad una diffusione orizzontale del fenomeno. Bisogna pensare che quando persone pensano alla parola viralità pensano, e per certi versi giustamente, a una cosa che è diffusa, come diffuso è il raffreddore a gennaio, e non è che c'è nessuno che ce l'ha portato appositamente lanciando una provetta con il raffreddore in mezzo ad una piazza, è successo e basta, e ora ce l'abbiamo un po' tutti, chi più chi meno. Ma la creazione invece di questi meme non è mica andata proprio così. La creazione di questi meme non ha seguito il fenomeno, ma a volte poi le parole cambiano significato, però la memetica nasceva con l'idea che il meme nasce con l'idea che un contenuto piano piano cambia e si evolve un po' come un gene, e quindi i contenuti si evolvono in questa maniera, ma questi più che meme sono contenuti di propaganda messi a tavolino, ce l'hanno un'origine, solo che non sempre è facile trovarla. Voi come vi siete rapportati con questo problema?
Qui c'entrano ovviamente due cose, il fatto che ognuno di noi ha una sua filter bubble e quindi vede, come si diceva, i contenuti condivisi dalla propria cerchia. Nel lavoro che noi abbiamo fatto sulle citazioni, i tre, quello su Marx, i due su Pasolini che ho menzionato prima, aggiungo quello che ha fatto direttamente Nicoletta Bourbaki su una frase falsamente attribuita a Machel, e in questo lavoro noi abbiamo verificato un'altra cosa, e cioè che questo tipo di contenuti con quel fine di cui dicevamo, mettere in bocca a esponenti della sinistra variamente qualificati, con percorsi e profili completamente diversi l'uno dall'altro, ma comunque esponenti della cultura di sinistra, principi e frasi di destra, in ottica appunto di tentativo di accreditamento a sinistra, si deve a un nucleo di pagine Facebook, di siti ricorrente che si rimbalza i contenuti a vicenda e se li condivide a vicenda, e sono sempre quelle le pagine in cui noi ci siamo imbattuti. Questo network,
diciamo che è possibile individuare un network di utenti, cioè, ma questo è possibile farlo anche su Wikipedia? Cioè, ci sono ben definiti una rete di utenti che sono loro, e diciamo, quando uno legge un articolo e sa che è stato editato da quella persona, può sospettare? Questa lista esiste, è pubblica?
Sì, poi diciamo su Wikipedia gli utenti registrati hanno anche insomma, la loro pagina, la lista degli edit che sono stati fatti, quindi se uno sa che esiste questa funzione su Wikipedia, e che però sapere che esiste questa cosa non è scontato, e qui c'entra molto il discorso che facevamo all'inizio dell'uso consapevole del mezzo, no? E quindi l'importanza di avere un'educazione specifica che ti insegna a guardare all'interno, a fare reverse engineering di quello che succede all'interno di Wikipedia. Allora, se uno sa che esiste una funzione che ti permette di vedere quali edit ha fatto un determinato utente, uno se le va a vedere e capisce un po' qual è la direzione in cui vanno i suoi contributi. Quanto ai meme, l'unica cosa che volevo aggiungere è questa, che questo network di pagine che si rimbalzano i contenuti tra loro sia doloso o sia colposo, cioè il fatto che lo facciano apposta o il fatto che non siano capaci di verificare l'attribuzione di una frase, di una citazione, eccetera, è del tutto indifferente, perché qua non siamo in un'aula di tribunale, qui non si tratta di decidere, o non è la cosa più importante comunque decidere la responsabilità di ciascuno. A noi interessa la correttezza dell'informazione che viene messa in circolo. Se poi è doloso il comportamento, naturalmente è ancora più grave, ma diciamo la questione è ancora più basilare, cioè, si tratta banalmente di andare come noi abbiamo tentato di fare, per esempio in particolare sulla questione di Pasolini e sul meme del caro Alberto, come l'abbiamo chiamato, e sulla questione di Machel. Si tratta di andare a vedere qual è il contributo cronologicamente più vecchio che appare in rete che riporta quella frase, e quasi sempre si troverà che quel contenuto non corrisponde a quella che viene indicata come la fonte della citazione. Quindi questo già ti mette sull'avviso di dire noi quello non è un contenuto originale, quello non è la fonte prima, e dobbiamo approfondire. Poi uno va a vedere le fonti che vengono citate, per esempio nel meme del caro Alberto si diceva ma forse è una lettera di Pasolini a Moravia, poi si diceva no ma è una cosa che Moravia ha detto, che Pasolini ha detto in Rai in una conversazione con Pound del 72, peccato che nel 72 Pound fosse già morto, e quindi diciamo qui poi tutte le magagne emergono. Si tratta solo di farlo, cioè di essere consapevoli, di fare queste verifiche basilari.
Va bene, noi ti ringraziamo moltissimo per il tempo che hai voluto dedicarci, e sì. Che dire, dimmi.
No niente, vi ringraziavo di averci ospitati.
Assolutamente. Un piacere per diciamo anche il dettaglio e la qualità del racconto. Sicuramente, insomma, per una volta i nostri ascoltatori hanno avuto una fonte attendibile, ecco.
Senz'altro, noi sicuramente torneremo a parlare anche in futuro di argomenti non dissimili, quindi chissà che non torni occasione di risentirci, e quindi a presto.
A presto, buonasera a tutte e tutti.
Ciao. Buonasera.
E prima di andare con uno stacco musicale, che direi dopo un'intensa conversazione come questa è necessario, io darei qualche riferimento del collettivo Nicoletta Bourbaki, che
in particolare direi che il grosso dei loro articoli lo potete trovare all'interno del blog di JAP, ovvero womingfoundation.com/JAP.
Sì, esattamente.
E sicuramente metteremo il link sul sito anche al libro e ad altri passaggi che ha citato nell'intervista, in particolare a questo Chi lo dice, perché un libricino, più di qualche decina di pagine in PDF di cui consigliamo la lettura.
Sì, liberamente scaricabile da JAP sulla Wuming Foundation.
E va bene, adesso mettiamo un po' di stacco musicale e poi torniamo in onda.
Sharon got Sharia, she was sharing Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar and Bobby was a racist. They were all in love with dying, they were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain. And then he lost his leg in Dallas, he was dancing with the train. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain.
I don't mind the sun sometimes, I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how to look through other people's eyes.
Pursuit, fiery auto crashes. Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain.
I don't mind the sun so fine, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never just how you look through other people's eyes.
Another Mikey took a knife while arguing in traffic. Flipper died a natural death, he caught a nasty virus. Then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying, they were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot, got him in the head. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain.
I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes.
Torniamo in onda, sono le 10 in punto, ma sfumiamo un po', vogliamo chiudere con qualche considerazione finale sull'argomento, anche se per la verità tante cose le abbiamo già dette, così anche per anticipare qualcosa, qualche spunto che avevamo per le prossime puntate che faremo. A proposito, vi ricordiamo, se non ve lo ricordavate, che noi trasmettiamo una domenica sì e una no, quindi domenica prossima sappiamo che eravate in ansia per il seguito, ma niente tra due, ovvero già ad ottobre, credo sia il 7 ottobre la successiva puntata,
sì,
che
è
faremo
il 7 ottobre.
E una delle considerazioni che facevamo qui fuori onda era di quanto, certo, la verifica attenta del contenuto che abbiamo davanti, quindi delle sue fonti, della sua plausibilità, no, del modo in cui è steso, è evidentemente una cosa che è utile fare e gioverebbe tantissimo. Del resto non possiamo non registrare che il mezzo su cui si fruisce di un contenuto non è neutro, e ovvero questo implica che laddove magari su un libro può essere più naturale andare immediatamente a guardare la fonte per vedere se la fonte ci sembra soddisfacente di una certa affermazione, eventualmente magari, no, magari soprattutto ci sono magari in una biblioteca, andare proprio a leggerla questa fonte per vedere se corrisponde o quantomeno capire qualcosa di più, magari non conosciamo l'autore, vedere cosa altro ha scritto per capire se sull'argomento può essere considerato una buona fonte. Questo è un approccio che, se stiamo leggendo dei libri, dei saggi, è del tutto ragionevole. Meno,
d'altro canto, diciamo che l'utilizzo e la fruizione comune di quello che sono sia i social network, sì, parliamo in generale di social network, e quando pensiamo ai meme, forse addirittura Instagram, non lo so, ma credo che forse i meme girino più su Facebook che su Instagram.
Girano sicuramente anche su Facebook, un po' anche su Twitter, ma poco.
E quindi diciamo che durante la fruizione di questi social network uno generalmente magari lo si fa da cellulare, e comunque è molto difficile a quel punto andare a fare una ricerca approfondita. E diciamo, appunto, ne abbiamo già parlato un pochettino l'altra puntata di questa cosa, ma il problema più generale è che il tipo di informazione, che la fruizione in generale dell'informazione che si fa sui social network, è assolutamente una fruizione non approfondita, ovvero non, per non dire ci si ferma al titolo dell'articolo, ma quasi, perché comunque si cerca di avere un'idea di quello che, insomma, di quello che sia il contenuto che l'autore, la fonte ci vuole comunicare, e non si va poi più di tanto a fare il pelo, a cercare di capire quali sono poi le reali conseguenze dell'informazione.
Di questo noi sinceramente non faremmo una colpa al disattento fruitore, no, dei meme, delle notizie e di quel che è, nel senso, non perché poverino, no, perché vada con pianto. Riceviamo una chiamata che a breve prendiamo, non tanto perché vada giustificato per questo, quanto perché è il mezzo stesso, ci sembra che suggerisca un certo tipo di uso. Metto uno stacco musicale un secondo.
She asked where I thought it was. I said everything was over. My mama started weeping, 'cause everything was over.
Telefonano per dire la loro e per questo noi vi facciamo ancora ascoltare un po' di musica.
E sino ci hanno chiamato per diciamo sottolineare il fatto che forse gli ascoltatori di questa radio, che probabilmente sono degli ascoltatori più o meno polarizzati, ce lo auguriamo un pochettino, ci auguriamo che molte persone in questa città siano polarizzate, purtroppo è sempre più difficile ad oggi, ma comunque così è, e insomma che gli ascoltatori di questa radio le cose che scrivono diciamo i destroidi, o comunque che cercano di riorganizzare questa informazione in maniera diciamo capziosa, faziosa, i compagni non ci cascano, i compagni e le compagne. Noi ce lo auguriamo vivamente. D'altronde questa trasmissione, insomma, un po' per rispondere in onda al commento che ci ha fatto il compagno che ci ha chiamato, questa trasmissione è rivolta a tutti e a tutte, e diciamo non abbiamo un target ben definito, comunque pensiamo di poter parlare a tutti e a tutte. E in più era interessante,
e credo anche che comunque, anche se fossimo in cinque tra di noi, facciamo la selezione delle cinque persone con la maggiore coscienza di classe, le mettiamo in una stanza, non è che queste persone non devono chiedersi mai che cosa aspettarsi dalle persone che hanno intorno. Non vedo perché questo non debba essere un argomento. Quindi io sono contentissimo se abbiamo tutti quanti la vista lunga. Ammetto anche però allora invece evidentemente i miei limiti. Faccio un esempio, non tanto quello delle citazioni su Marx, che adesso sarebbe stato contro gli immigrati, che sono evidentemente improbabili, ma comunque sono state proposte, per quanto improponibili, ma per esempio di un edit di Wikipedia piuttosto per me indicativo, nel senso che adesso vado un po' a memoria, si trattava di un eccidio fascista in cui, sempre vado a memoria, siamo nel territorio occupato dalla Repubblica Sociale Italiana, fascisti guidati da un ufficiale nazista fucilano dei disertori. In questo contesto c'era anche stata una forte protesta di alcune, soprattutto donne del paese, che protestavano contro la leva obbligatoria. Ecco, questa voce sull'eccidio rimane, ma viene tolta la presenza dell'ufficiale nazista e della protesta delle donne, quindi viene tolto in qualche modo l'evidente nesso, che pure dovrebbe essere super evidente, con i nazisti, tra i repubblichini e i nazisti, che erano un tutt'uno, ma no, viene tolto, e viene tolta anche la protesta delle donne del paese, e quindi viene tolto l'elemento sociale della resistenza da questo episodio. Ecco, io lo so che la resistenza è una componente sociale, ma se vedo una voce del genere, non è che le so tutte a memoria le stragi nazisti e immediatamente riconosco l'omissione. Io la prendo per buona una pagina in cui c'è scritto che dei repubblichini hanno ucciso dei partigiani insieme a dei disertori e dei partigiani che li coprivano, e non riconosco immediatamente le omissioni, perché non sempre i capovolgimenti di senso sono estremamente evidenti, almeno per chi ha una conoscenza dei fatti, come appunto, no, l'esempio che facevo prima di Marx, supposte affermazioni di Lenin contro l'immigrazione, o il fatto che adesso Pasolini sarebbe stato contro gli antifascisti. A quelle non ci casco, e spero che in tanti non ci caschino, ma evidentemente però in tanti ci cascano, questo è un dato.
E poi dipende anche molto la sfumatura con cui poi uno conosce il personaggio politico o comunque la situazione storica. Diciamo che è quello che, insomma, ci siamo detti un po' fuori onda nella preparazione di questa trasmissione, è che spesso noi cerchiamo di far inquadrare nella nostra visione della realtà, nella nostra visione del mondo, quello che poi leggiamo e vediamo ad esempio su internet. E se la frase non stona troppo, o comunque se la nostra visione di quel personaggio non è abbastanza radicata che ci permette di dire no, ma questo chiaramente è una cazzata, insomma, chiaramente è una cosa non vera, e noi poi non riusciamo a inquadrare bene il problema e, insomma, a smentirla da noi.
Sì, comunque, insomma, detto ciò, noi siamo anche, no, contenti di ricevere chiamate con i vostri pareri più diversi, perché credo che comunque di queste cose siamo qui a parlare. L'idea che ci siamo fatti noi è che il mezzo la faccia da padrone ancora più della buona volontà, della giusta coscienza dell'oppressione che c'è in questo mondo e cose del genere, perché è un mezzo che sotto sotto ci dice di fare comunque in fretta. Su Wikipedia ci dice il mezzo è già autorevole, c'è qualcuno che lo cura, ci si impegna tanti, vedo c'è una fonte, anzi ce ne sono 7, non andare a guardare quali sono, tanto ci sono. E sui social network ancora di più, basta metterci, no, una faccia a fianco a un testo scritto, e allora sarà andata sicuramente così.
Niente. Eh sì, e poi aggiungendo il tema della viralità, che ecco oggi abbiamo giusto, diciamo, messo in campo, ma che sicuramente sarà al centro dei puntate che faremo in futuro, sempre sul tema dell'autorevolezza dell'informazione in rete, sicuramente il tema della viralità, quindi della quantità, di quante persone poi che noi conosciamo o che non conosciamo sostengono una determinata visione, un determinato meme, a questo punto quello sicuramente è fondamentale per, diciamo, in qualche modo o compromettere o rafforzare l'idea che ci siamo fatti del post che stiamo leggendo.
Direi rapido stacco musicale e poi andiamo con notiziole finali, visto che sono già le 10:12.
Well, all right. Godchild, citizens of the universe, recording angels, we have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership, I am the mothership connection. Get down in 3D, light year grooving. Well, all right, you hear the noise, ain't nobody but me and the boy. Get down. Hit it, fellas. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. Your memory. the bomb. Doing it in 3D. Let me put on my sunglasses here so I can see what I'm doing. But a party. Star Child here, citizens of the universe. I bring forth to you the good time on the mothership. Are you here?
Per quanto tempo potremmo tenere i Parliament? Non più di 4 minuti, perché da un po' mi stufano da morire. Allora, all'inizio sono molto belli, però.
Non c'è il core funky.
No, è così. No, ce l'avevo, poi l'ho venduto. Allora, notiziole di oggi. Volevamo iniziare con una notizia che è di qualche giorno fa, non è una notizia particolarmente eclatante, quindi magari ve la siete persa, ma noi ve la diciamo lo stesso. Leggiamo da cavallette.noblogs.org, che è il blog del collettivo Autistici Inventati, che la VPN è stata sospesa, ovvero una VPN è una rete privata spesso usata come metodo per far passare le proprie connessioni cifrate fino ad un certo punto della rete, da cui poi riescono in chiaro. Cosa utile soprattutto, per esempio, non lo so, se siamo magari in un'azienda e abbiamo un sistemista in piccione e cose del genere, meno utile se abbiamo problemi più grossi di così, cioè se ci sorvegliano più di così, se ci sono delle persone in piccione più potenti, una VPN non è il meglio, ma in questi casi invece, come quelli simili a quelli che ho detto prima, è un ottimo strumento. E il collettivo Autistici offriva un servizio di VPN che è stato sospeso, ci dicono, di problemi di sicurezza non meglio precisati, che hanno rilevato con alcune indagini. L'hanno sospeso, quindi può darsi anche che ritornerà. E sul sito vpn.autistici.org, che prima era il sito che appunto forniva questo servizio, dicono: ci dispiace, ma il servizio è temporaneamente sospeso. Come alternativa suggeriamo di usare riseup.net, che è un collettivo in qualche modo omologo Autistici Inventati, basato tra gli Stati Uniti e il Canada. E niente, se usate questo servizio vi toccherà migrare, non fare gestacci al di là del mixer. Prossima notizia che volevo dare è invece una notizia che ha fatto molto discutere, ma magari molto lontano da voi, cioè dipende quali interessi avete.
Guarda, io di queste cose di solito non mi interessa, ma da quando l'abbiamo letta è deciso che noi ne faremo una puntata, e sarà una puntata interattiva, faremo lo stock market di
molto
Radio
bello
Onda
Rossa,
e noi proporremo, tipo, io ti offro una cosa che ti entra nel cellulare e ti fa mandare 3 messaggi.
Il colpo segreto che dopo 3 giorni ti buco il telefono.
Esatto, quello là.
Ho capito, la notizia è questa. La notizia viene da Zerodium. Chi è Zerodium? Zerodium è un'azienda che alla luce del sole traffica in Zero Day ed Exploit.
Volete, non lo so, volete un bug su
una roba per bypassare il PIN del cellulare?
Dammi 2 milioni di euro, io te lo do, secco, lanciato.
Ok. Quello certo. Li comprano e li vendono, li comprano da programmatori e li vendono ad aziende che poi ci fanno altro, cioè tipicamente sorveglianza. E c'hanno proprio il listino, cioè se vuoi andare sul sito loro, loro vi dicono tipo: ah, tu c'hai il bypass del PIN di Android, ti do $30,000. Se tu invece c'hai, non lo so, un bug su Chrome su Mac OS X, quello te lo pago, non lo so, non mi ricordo, $100,000. I bug più pagati di tutti, cioè gli zero day più pagati di tutti, sono quelli su Tor, tant'è che avevano tirato fuori un bounty, come lo chiamano, una ricompensa da $1,000,000. Questo un anno fa è successo. Hanno promesso $1,000,000 a chi tirava fuori uno zero day per Tor su Tails, una distribuzione live orientata a sicurezza e anonimato, che caldamente suggeriamo. Evidentemente non deve essere affatto semplice bucarla se promettono ricompense così alte. Ovviamente poi non è che ti dicono: ah, ok, adesso l'abbiamo preso, non l'abbiamo preso. Quando loro lo comprano non te lo dicono, in genere.
Sorpresa.
Anche se a volte lo fanno un po' capire per fare gli sboroni, e anche perché loro hanno due mercati su cui vendersi, no? Cioè hanno un mercato su cui comprano, in cui devono dire i prezzi, e il mercato su cui vendono non li possono dire troppo le cose che hanno, però devono anche far capire di essere, insomma, un'azienda seria che c'ha un bel portfolio. E allora esce fuori questo annuncio su Twitter del 10 settembre, quindi 13 giorni fa, in cui dicono: avviso, il Tor Browser 7 ha una vulnerabilità molto seria che porta al scavalcamento della rete Tor, anche se lo metti al sistema di sicurezza massimo, che in teoria dovrebbe bloccare tutto il JavaScript. Non ci dilunghiamo sulla parte tecnica, finché ci seguite bene, poi tanto torniamo comprensibili, spero. E spiegano, il bello è che spiegano dentro un tweet, che del resto non sono più 140 caratteri, una volta era più difficile, spiegano dentro un tweet come si fa per fare questo attacco. Quindi una situazione anche molto elegante, perché può essere spiegata veramente in modo molto semplice e c'è proprio la descrizione completa di come funziona. Però aggiungono anche nello stesso tweet: il Tor 8 appena rilasciato non ha questo stesso difetto. E quindi uno potrebbe dire, no, varie reazioni a catena. La prima è: ah, mannaggia, ma per fortuna che la versione nuova non ce l'ha questo difetto. Poi ci ripensa e dice: aspetta, ma tu questa vulnerabilità la conoscevi anche da prima, quindi Tor 7 per un bel po' di tempo ha girato non protetto. Poi uno pensa: ah, quindi probabilmente questa è la vulnerabilità che hanno pagato $1,000,000 all'epoca.
Perché l'annuncio della vulnerabilità da $1,000,000 era molto precedente, cioè forse di giugno.
È di settembre 2017, un anno fa tondo tondo. E a dicembre 2017 loro avevano già chiuso l'acquisto di questi zero day, ok? Hanno detto: vabbè, non ne accettiamo più, però lanciamo un contest nuovo, abbiamo una nuova gara, li continuiamo a pagare un sacco di soldi. Ora loro vogliono degli exploit sempre per Tor Browser, ma con ancora più restrizioni e altre cose, insomma, sono sempre attivi sul mercato. La notizia di per sé ha un'importanza relativa, nel senso che se avete usato un Tor Browser vecchio e temete di essere stati fregati per colpa di questa vulnerabilità, potete solo sperare che non sia andata così, ma ormai non ci potete fare nulla. Se avete già aggiornato Tor Browser 8, avete fatto tutto quello che potevate. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, è sempre molto importante tenerlo aggiornato, e del resto si aggiorna in modo molto semplice. Però dà anche, no, come dire, un po' di colore, perché racconta anche di come funziona questo mercato, che un po' è sotto banco e un po' non è sotto banco manco per niente. Se volete ogni tanto mettervi un po' di paura o provare, non lo so, un po' di rabbia, poi vedete voi quali sono i vostri sentimenti preferiti, li esprimerete con una reaction. Voi andate su Twitter e cercate l'account Zerodium, che è un nome che, non lo so, a me fa sempre pensare a un dentifricio, e invece magari facessero dentifrici, in realtà loro mi fanno arrabbiare più o meno di lavoro.
Sì, chiudiamo invece con una notizia, diciamo, anzi con un
invito. Usciamo dalla tecnologia
e torniamo a parlare di cose vere. anzi non tanto, cioè insomma anche la tecnologia è vera, ma forse queste sono in qualche modo più vere, e in particolare diciamo con un po' o meno un sorriso, anzi un abbraccio solidale, invitiamo al presidio per il processo Cookie Bis, e in particolare il 27
che è giovedì prossimo,
che è giovedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio, e dove ci sarà
il presidio, perché parte il processo Cookie Bis. E allora mandiamo a leggervi rapidamente il comunicato. L'appuntamento chiaramente è di fronte al tribunale penale.
9 anni fa moriva Stefano Cucchi. Da allora la verità su quei maledetti 7 giorni ancora non è emersa. Dopo un primo lungo processo, conclusosi con un nulla di fatto e l'assoluzione degli appartenenti alla polizia penitenziaria e dei medici indagati, un nuovo procedimento penale, denominato Cookie Bis, sta cercando di fare luce sugli elementi vecchi e nuovi, mai o non del tutto analizzati. 5 carabinieri, gli stessi che incontrarono Stefano quella notte, si trovano oggi ad essere indagati, dopo la prima parte di udienze in cui si è svolto l'esame dei testimoni dell'accusa. Il 27 settembre 2018 inizieranno le deposizioni dei testimoni, chiamati dalla difesa dei 5 carabinieri indagati. Un momento fondamentale per il futuro di questa storia si sta svolgendo, pertanto tra le mura del Tribunale Penale di Piazzale Clodio. Il pratone della Sapienza, gremito in maniera irraccontabile, ha sancito una presa di posizione di questa città. Le vicende di Stefano non sono esclusivamente un fatto di cronaca, e una città umana e solidale si è stretta nella commozione e nella rabbia guardando il film Sulla mia pelle, che tanto ha fatto arrabbiare i sindacati di polizia. E raccontiamo che Sulla mia pelle è il film che parla dell'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi in galera, e uscito di recente nelle sale, vabbè, tutta una storia su Netflix.
Che avrete saputo. Ma non ci fermiamo qui. Con la spinta popolare della proiezione del 14 settembre va riportata nelle piazze per mostrare la vicinanza alla famiglia di Stefano, che nonostante gli innumerevoli attacchi combatte ancora con le unghie e con i denti. Perché siamo stanchi degli abusi di chi indossa una divisa, perché ne abbiamo abbastanza di una parte di magistratura silente e complice, perché la pelle di Stefano, in fin dei conti, è la pelle di tutti noi. Giovedì 20 settembre alle 9:30 a Piazzale Clodio, per Stefano e per tutti coloro che non sono stati raccontati, e esserci ora più che mai. Il comunicato è firmato da Sapienza Clandestina, ACAD e Alter Ego. E questo è l'appello che fanno i compagni e le compagne. Sicuramente giovedì ne faremo delle corrispondenze, ne parleremo da questa radio. Invece, per quanto riguarda la presa, per oggi è tutto. Appuntamento tra due domeniche 7 ottobre. Parleremo ancora più o meno di questi argomenti, fake news,
informazione. Un saluto a tutti e soprattutto a chi ci ascolta privato della propria libertà.
Ciao, a domani mattina.
I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase Satan out of earth.